tema è dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Mai questo versetto della Bibbia mi era stato così presente come nella settimana di Pasqua, quando mi sono recato la prima volta nel campo profughi di Idomeni in Grecia. Sono stato una seconda volta, pure in maggio, e mi ho trovato lì in un campo profughi che era fuori di ogni immaginazione. Circa 13.000 persone, si stima 5.000 di quelli bambini, che hanno vissuto in tende, senza elettricità, senza materassi morbidi, senza acqua pulita in casa, in tenda. E lì siamo stati noi, sei persone, un gruppo di sei, pensando che fare, che differenza possiamo fare in una città di 13.000 con tanto bisogno, persone così povere in un senso di non avere casa, non avere un posto dove andare. Quando noi andiamo in Grecia, andiamo per vacanze, fare il camping, e vivere in una tenda in Grecia e per due settimane e sappiamo che possiamo tornare in casa e vivere la nostra vita e abbiamo un lavoro e tutto quello. Loro no. La strada dietro al paese suo non esiste, perché c'è la guerra. E davanti Europa ha chiuso le frontiere, quindi sono stati lì. Abbiamo visto bebè, bambini che sono nati lì, nel campo, nelle tende, senza ostetrica, senza aiuto di un medico, così. È un disastro. E noi siamo stati lì, è una tra altre volte, si dice così, in spagnolo si dice così. Questo versetto di Atti 3 è venuto alla mente mia, no? Non ho niente, tutto sembra poco per dare qualcosa alle persone. E quindi volevo leggere con voi il passaggio dove si trova il versetto questo, che è Atti 3, Atti dei Apostoli 3, i versetti dall'1 all'11. Atti 3, dal versetto 1, dice: Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona. Mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Pella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante le pianti dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio, e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni. È un giorno normale, diciamo. Sono le 3 del pomeriggio e la gente va al tempio per la preghiera e il sacrificio quotidiano. Così anche Pietro e Giovanni. E sì, anche Pietro e Giovanni, tutte e due. Forse sorprende, no? Perché gli apostoli di Gesù, Pietro e Giovanni, hanno visto e capito il sacrificio di Gesù e hanno ricevuto lo Spirito Santo e vanno ulteriormente nel Tempio a pregare nella ora del sacrificio e tutto quello. Non hanno detto, con quelli non si può fare riunione. Sono andati a pregare insieme. E questo ci mostra che sono andati nel Tempio persone diverse. Sì, sono andati loro che hanno conosciuto Gesù e hanno avuto una relazione intima, personale con Lui. E sono andati loro che hanno creduto nelle scritture e mantenuto tutti i riti, leggi, tutto quello. È sicuro anche loro che sono andati per la buona tradizione, diciamo, e per avere una buona coscienza. E gli apostoli non erano una setta o non hanno iniziato nessuna setta, no? Loro solamente credevano in Gesù Cristo resuscitato e avevano una relazione intima con Lui. E così loro andavano al Tempio a pregare con tutti gli altri che sono andati lì. E Pietro e Giovanni entravano per la porta detta Bella. Era la unica porta che conduceva direttamente della mura della città dentro del Tempio. Era la porta verso l'est, verso il Monte degli Ulivi, e quindi si vede quasi in tutte le foto di Gerusalemme, perché del Monte degli Ulivi c'è una vista bellissima, no, della città. E la porta è stata chiamata Bella perché lo era, punto. È stato fatto di bronzo, un metallo più prezioso, e ha fatto un aspetto magnifico. Anche Giuseppe Flavio, il famoso storico di quella epoca, ha scritto della porta, quindi sì, c'era una porta bella. E oggi, quello mi fa ridere, oggi la porta è murata. È murata perché un governante turco voleva evitare il ritorno del Messia attraverso di quella porta. E penso, però cosa pensi del nostro Messia, no? Veramente ha bisogno di una porta che abbiamo fatto noi per entrare e prendere il reno. Però, buono. Quindi fare una foto oggi è un po' difficile perché quasi non si vede la porta, perché è una mura. Anche nel tempo di Pietro e di Giovanni era difficile fare una foto buona, una foto bella, perché sempre, ogni giorno, è stato seduto lì quell'uomo zoppo. E non voglio un uomo zoppo nella foto, no? Quindi la gente ha preferito distogliere lo sguardo e non fare nessuna foto e basta. E sono andati oltre a pregare e discutere le scritture, però non hanno guardato l'uomo zoppo, non vedono i bisognosi, l'uomo che ha bisogno, i bisognosi, o non vogliono vedere i bisognosi. È perché tutti abbiamo bisogni, no? E a volte non sappiamo o non c'è modo come soddisfare i nostri bisogni. Quindi non guardiamo gli altri e i loro bisogni. Non vogliamo vedere i bisognosi perché siamo così occupati di pensare in noi stessi, che gli altri ne vediamo. E a differenza di Pietro e di Giovanni, perché loro sì hanno visto l'uomo zoppo, e Pietro era un cristiano come noi e andava in chiesa come noi oggi e aveva una relazione intima, viva con Gesù come noi, e come abbiamo detto andava al tempio a pregare come noi, lodando Dio. E Pietro si è fermato e ha visto il paralitico, lo ha guardato e gli ha rivolto la parola. E una volta hai provato questo? Fermati e parlare con il mendicante, con un profugo, con un rifugiato? Solamente quest'atto di fermarsi e parlare, ascoltare, cambia tutta nella vita del mendicante. Sì, improvvisamente c'è qualcuno che lo vede, c'è qualcuno che lo guarda e parla con lui, perché dietro di ogni faccia, dietro di ogni persona c'è una storia. E infatti quell'uomo aveva 40 anni e ogni giorno lui è stato seduto lì davanti al tempio. Nella porta bella era paralitico fin dalla nascita e ogni giorno lo hanno portato al tempio per chiedere l'elemosina. Già le persone sono abituate a lui, vedono ogni giorno quell'uomo, o meglio già non gli vedono perché apparteneva alla facciata del tempio, no? E mentre passavano lasciavano cadere qualche elemosina, poi al culto, preghiera, lode e correre a casa per mangiare. Così l'abitudine di ogni giorno, l'abitudine di ogni settimana, la tradizione, no? E Pietro si ferma e guarda l'uomo. E l'uomo chiede l'elemosina da Pietro, chiaro? E adesso Pietro stesso non aveva molto, eh? Lui ha lasciato tutto, la casa, la famiglia, e anche sul lavoro, per seguire Gesù. E Pietro aveva poco di vivere e dice: dell'argento e dell'oro io non ne ho, però quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo cammina. E quello è la differenza. Pietro viene e agisce nel nome di Gesù Cristo. Quindi non era una cosa ridicola che ha fatto, perché Pietro sa che agisce Gesù e Gesù agisce attraverso di Pietro, e perché la piena fede in Cristo e quella relazione intima con Gesù ha cambiato Pietro. Pietro vede il paralitico, vede il bisognoso e dice: dell'argento e dell'oro io non ne ho, però lo che ho te lo do. E non importa se se hai molto possesso o no, importante è se stai pronto di dare e condividere quello che hai. E Pietro sì, era così. E sì, come noi sempre pensiamo del possesso e quanto soldi ho e tutto quello, dobbiamo pensare bene e cosa abbiamo. La relazione con Cristo, quello è più di oro, più di argento, più di tutto. E quello è lo che dobbiamo condividere. Ricordate il comandamento più importante? Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E il secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. E Pietro sta facendo quello, lo ha capito. Lui ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. E il risultato è, vede il suo prossimo, gli guarda negli occhi e gli vuole bene. Il nostro amore per Dio si riflette nelle nostre azioni verso gli altri. Loro, chi sono fuori della Chiesa, è più facile dentro della Chiesa, però pure nell'amore per loro che sono fuori della Chiesa, è forse non così politico come noi. E forse non hanno avuto una doccia questa mattina come io. La relazione vivente con Gesù cambia tutto, cambia noi stessi, cambia nostre vite e nostri modi di pensare. La relazione vivente con Gesù apre i nostri occhi per vedere ciò che è veramente importante. Vediamo le persone intorno a noi e l'amore per Gesù ci spinge ad agire. Ci spinge a stendere la mano, no? Verso l'altro e aiutare. Gesù ci usa o vuole usarci per guidare gli altri in una libertà che non conoscevano prima. Il risultato sarà come in quella storia. Il paralitico si alza in piedi e cammina e salta. Una libertà che non conosceva prima. Una nuova vita ha iniziato per lui. Entra nel tempio, probabilmente la prima volta nella sua vita, sempre è stato seduto fuori, però fino ad ora non era puro, quindi non poteva entrare nel tempio. E Gesù, attraverso di Pietro, ha aperto questa porta, ha aperto questa porta bella alla presenza di Dio. E il paralitico loda Dio, perché lui ha scoperto una salute che non conosceva prima e sa chi è il responsabile. Il responsabile è Gesù, nel nome di Gesù. E quindi entra e loda Dio. (Ride) Pensi che questa è una favola? Pensi Dio non è così potente, no, quello è solamente per scrivere un buon libro, per il divertimento e avere una bella storia pure 2000 anni dopo. Dico attenzione, scrive Luca, e Luca era un medico, e guarda cosa scrive Luca. Dal versetto 7 dice: lo prese per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante le pianti dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono. Scrive un medico, e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio. 4 volte Luca scrive camminare o saltare. E tutte le cose di un medico, no, che descrive Luca. Quello è abbastanza testimonianza per credere la cosa è successo. E ci sono pure gli altri, il popolo, che riconosce l'uomo che è stato lì fuori. 40 anni, è difficile fare finta 40 anni. Quindi Gesù può guarire. E Gesù ti può dare una nuova libertà che mai hai conosciuto. E Gesù ti può usare per dare una nuova libertà agli altri. Gesù vuole darti la vita eterna insieme con Lui. Quindi è una bella storia, e abbiamo capito che sì, noi abbiamo bisogno di Gesù, e il nostro compito è andare via, andare fuori, trovare le persone che non conoscono Gesù e dare questa libertà, parlare con loro nel nome di Gesù, agire nel nome di Gesù e portare il Vangelo fuori. Però per me c'è una domanda su questa storia, e la domanda è: te, chi sei? Che personaggio di questa storia sei? Sei uno di quelli che entravano nel tempio per tradizione e fare i suoi compiti religiosi? E mentre stai passando lasci cadere qualche elemosina per i bisognosi? Così, tante persone sono così, e ci sono pure fra di noi, nelle chiese evangeliche. Andiamo un attimo al libro dei Giudici. Giudici 6, solamente un versetto. Giudici 6, il versetto 13 o 12. Lì l'angelo del Signore disse a Gedeone: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. E la risposta di Gedeone è: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate? È proprio quello. Dio con noi? Gedeone era un creente, sapeva di Dio, sapevo della Bibbia, c'era il Pentateuco, no? Pentateuco. La pronuncia a volte manca, forse pure le parole però. Gedeone e il popolo conoscevano Dio solamente di storie, delle narrazioni dei genitori. Non avevano nessuna esperienza personale con Dio. La Bibbia solamente sembrava un libro di belle storie, no? Non vivevano la loro vita quotidiana con Dio, non era parte della loro vita. Il rapporto si era raffreddato. Gedeone dice: Dio con noi? Sì, andiamo a fare tutti i riti, però Dio con noi? Sì, i miei genitori hanno raccontato di quello, però dov'è? E questa è la storia di tutto l'Antico Testamento. Il popolo andava al Tempio, ha fatto sacrifici, pensava tutto sia a posto con Dio, però la sua relazione con Dio era fredda, era inesistente. E tutti i profeti danno testimonianza di quello. E il popolo non ha capito perché Dio ha lasciato cadere Israele e Gerusalemme, no? Pensavano di aver fatto tutto per Dio. Hanno seguito tutti gli atti religiosi. Sì, venivano al Tempio e subito dopo il culto, sono andati ai santuari degli altri dei e ne hanno adorato. Era così. Volevano comprare la salvezza di Dio per fare la loro vita egoista e di piacere. Leggete Geremia, è tutto scritto lì, con la sofferenza di Dio, vedendo, siamo qui insieme nel Tempio, e poi quando vanno via, vanno direttamente agli altari degli altri dei. Parliamo dell'Antico Testamento, però il Nuovo Testamento era proprio così. Volevo leggere un versetto molto conosciuto, Apocalisse 3:20. Lo conosciamo tutti perché lo usiamo per evangelizzare, per le persone che non conoscono Dio. Dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E va bene usare questo versetto nell'evangelizzazione, perché è così, e la gente deve sapere, deve conoscere Gesù, deve aprire la porta, perché Gesù può entrare. Però io vivo con due italiani in casa, e io sempre dico però, perché quello è l'accento spagnolo, e loro due insieme però. Quindi però questa lettera è scritta a una chiesa, non è scritta a una persona che non conosce Gesù, è scritta alla chiesa di Laodicea, e dice: tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pure freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Quello dice Dio, dice Gesù, a una chiesa. È forte. E dice, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò. E quello è come una chiesa, come noi adesso qua, celebrando Dio, lodando Dio, pregando, ascoltando la parola di Dio, però tutto è tradizione. E Gesù è fuori e bussando alla porta e dicendo sento i cantici, però lo fate senza di me. Leggete la Bibbia, la parola mia, però lo fate senza il mio Spirito Santo. C'è una relazione fredda, una relazione inesistente. Quello è lo che dice Gesù alla chiesa di Laodicea. E loro tutti insieme, come noi, pensando che tutto va bene, facciamo tutto lo che Dio vuole. Però no, non è così. E lui dice quella parola forte, no? Io ti vomiterò dalla mia bocca, perché lo che fai non lo fai con me, perché io sono fuori della tua vita. Il popolo andava al tempio, ha fatto sacrifici, pensava tutto sia a posto con Dio, però la sua relazione con Dio era fredda, era inesistente. Te, chi sei? Sei uno di quelli? O sei come il paralitico? Soddisfatto nella porta, fuori del tempio, con alcune elemosina. O sei come il paralitico, aspettando e sperando che alcuna persona stende la mano per aiutarti e mostrarti la via a Gesù. Quindi prendi la mano di Gesù. Lui ti porta una libertà mai conosciuta, mai sognata. O sei come Pietro. Gesù aveva cambiato il suo cuore e usava Pietro di modo straordinario. E Pietro non solamente era un strumento di Dio per guarire il paralitico, no, Pietro pure predicava il Vangelo e era un messaggio con potenza e forza. E perché? Perché Pietro viveva il messaggio. Era una strada lunga, forse pure più di 2 anni, da Pisa ad Asti. Però finalmente Pietro viveva il messaggio, lo ha capito chi era Gesù. Ha ricevuto lo Spirito Santo e quindi non solamente era una bella predicazione di Pietro, non solamente era una bella predicazione perché era la verità e teologicamente corretto, no, Pietro conosceva la parola di Gesù, conosceva Gesù personalmente e viveva la parola. La parola di Dio e Pietro erano inseparabili. La parola di Dio e Gesù, Gesù e Pietro erano inseparabili. Il risultato era un cambio radicale nella vita di Pietro e un cambio radicale nelle vite delle persone intorno da lui. È quella la vera fede. Non si può nascondere il cambio, si mostra nella vita quotidiana. Sai così? Chi personaggio di questa storia sei? Sei uno di quelli che entra nel tempio per tradizione e fa i suoi compiti religiosi? Sei come il paralitico o sei come Pietro? E tutti i nostri ministeri in OM vogliamo essere come Pietro, eh? Noi abbiamo tre, come si dice, dipartimenti o tre, la visione per l'evangelizzazione, la visione per il discepolato e la visione della giustizia. E quel testo mi piace così perché è un esempio della cosa che vogliamo fare noi. Se parliamo dell'evangelizzazione, sì, vogliamo essere come Pietro, vogliamo vedere le persone che non hanno accesso a Gesù per qualcosa. In questa storia era un uomo paralitico, un uomo zoppo, che non poteva entrare, un uomo povero. E noi vogliamo vedere le persone che non hanno accesso a Gesù perché non conoscono Gesù, e andare fuori e raggiungere queste persone. Il discepolato, l'ultimo versetto che abbiamo letto in Atti 3, l'11, dice: mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni. E quello è importante, tenere stretto a sé Pietro e Giovanni, un fratello maturo nella fede. Eppure quello vogliamo fare, e lo sta facendo Simone da 16 anni in Teen Street con i giovani. È così, andare insieme, aiutare l'altro, vedere come si vive la vita con Gesù, una vita stretta con Gesù, che non sia così come la chiesa di Laodicea. Noi vogliamo fare quello, e vogliamo fare pure giustizia, lo sociale. A Pisa abbiamo iniziato di lavorare con le donne che lavorano nella prostituzione, che sono vittime della tratta, dice tutto, no? Eppure con i profughi. Però ogni settimana un gruppo di donne esce alla strada per parlare, per fare amicizia e per essere la luce di Dio per queste donne. Pure 2 giorni fa sono andati a cenare con una delle donne perché era suo compleanno. Era la prima volta, non so in quanti anni, che questa donna ha celebrato il suo compleanno con amiche. Noi vogliamo prendere Pietro come esempio, e non solamente qua nella testa, no, nel nostro cervello, dicendo: ah, quello devo fare. No, qua nel cuore, con questa relazione intima con Gesù. E a volte è comodo andare in chiesa e essere qua e avere un buon rapporto con gli amici e ridere, tutto quello, bello. Però la vita con Gesù si deve mostrare pure quando usciamo della chiesa. Cosa facciamo domani, lunedì? Dove siamo? Vediamo il bisognoso domani? È una sfida vivere come Pietro, È più facile vivere come il bisognoso? È più facile vivere con tutti gli altri che vanno per tradizione, per avere una buona coscienza? Però queste due strade vanno via di Dio, non vanno verso una vita eterna con il nostro Creatore, che vuole essere insieme con noi. Per quello ci ha creato. Quindi è il tuo idomeni, come il campo profughi per me. E il tuo idomeni qual è? La tua sfida qual è? La città di 13.000. Qual è la tua sfida? Il quartiere? I vicini? Un mendicante davanti della porta del tuo palazzo? Il compito sembra troppo grande? Sì, può essere. E sembra troppo grande. Ieri abbiamo fatto un giro per Asti e sempre penso, è una città bella. Devo venire più spesso, e lo faccio. Però dico, 60-70 mila persone? Come raggiungere tutti quelli con il Vangelo? O ci sembra così facile? Abbiamo internet, la radio, la TV, tutto quello, e allo stesso tempo è così difficile, sembra. Però noi, te, solamente obbedisci alla parola di Dio, obbedisci Gesù e dà lo che hai. E forse Gesù ti sorprende e con le cose che starà facendo attraverso di te raggiunge altre persone. E nell'argento è l'oro, dell'argento e dell'oro non ne ho. Ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù andiamo. Amen.